L'astinenza è una delle forme più raffinate di piacere sessuale.
Godere di tutti i piaceri è stolto, evitarli, insensato. Ma tra Baudelaire e Plutarco, chi aveva ragione, Nati?
Beh, a saperlo. Comunque, noi siamo Natasha
e Alessia. E questo è Sexbox, un talking podcast prodotto da Rete 3, Radio Televisione Svizzera. Sexbox. Casti, in astinenza, antisessuali, asessuali, allosessuali, demisessuali, cupiosessuali. C'è un termine per ogni cosa, anche per la varietà di orientamenti e comportamenti che caratterizzano la sessualità umana.
Cosa motiva o cela la scelta di privarsi dell'eros e di viverlo solo in concomitanza con alcune e ben precise condizioni che non siano strettamente connesse con l'interesse o il desiderio per l'esperienza del sesso?
Eh sì, siamo proprio esseri complessi e a volte incomprensibili noi umani, ma siccome qui a Sexbox amiamo proprio interrogarci sulla parte più piccante della vita, oggi parliamo di chi alla domanda sesso risponde no grazie. Ma che cosa accade quando qualcuno risponde proprio in questo modo? Oggi ce lo chiediamo e ci risponderà sicuramente Gaia Polloni, la nostra sessuologa. Benvenuta.
Ciao a tutti.
E ciao ragazzi della crew, benvenuti.
Ciao.
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 Il sesso fa parlare di sé anche quando non lo si fa. Che cosa ne pensate?
Allora, io volevo già partire con una domanda per Gaia. Allora, io mi stavo chiedendo, la sessualità è vista come un orientamento sessuale o più un'identità di genere? Perché secondo me, da come la vedo io, sembra un po' una sfumatura, un po' vaga. Forse?
Sì, allora la sessualità può essere considerata proprio un orientamento sessuale, nel senso come si è attratti dalle persone dallo stesso sesso o dalle persone del sesso opposto, gli asessuali non provano attrazione sessuale nei confronti di nessuno, quindi a tutti gli effetti è un orientamento sessuale, che è diverso dall'identità di genere, perché identità di genere tu puoi avere un sesso biologico femminile ma sentire di avere un'identità di genere per esempio maschile, quindi molti asessuali sentono, percepiscono perfettamente la loro identità di genere, quindi non hanno dubbi. Poi c'è qualche asessuale che invece sente di avere un'identità di genere diversa rispetto al sesso biologico. Però sono due cose completamente diverse, quindi per risponderti sì, è un orientamento sessuale.
Ok, e con l'aromanticismo o non so esattamente come si chiama, cosa cambia?
Allora, un conto è l'attrazione sessuale, un conto è la cosiddetta attrazione romantica, quindi sono due cose separate. Tu puoi provare attrazione sessuale nei confronti di una persona, pensa quando dici banalmente quel tizio mi fa sangue, però non mi ci metterei mai assieme, no? Quindi provi un'attrazione sessuale ma non provi desiderio di instaurare una storia romantica, quindi sono due cose separate. Alcuni asessuali sentono il desiderio di avere una storia a lungo termine, comunque una relazione romantica. Poi invece ci sono anche gli asessuali aromantici, però quella è un'altra cosa. E esiste anche l'attrazione romantica eterosessuale, omosessuale e bisessuale, quindi tu puoi essere omoromantico, eteroromantico o biromantico.
Quante sfumature, ragazzi, mio Dio! Ma come si fa a riconoscersi poi in tutte queste categorie? Anche perché mi sembra un ventaglio così vasto che volendo ci si potrebbe riconoscere un po' in questa e un po' in quella, mi sembra di capire, un po' tutti forse.
E fai una lista, metti la crocetta dove è opportuno.
C'è Jacopo che vuol fare una domanda.
Sì. Anch'io una domanda per Gaia, sempre per aumentare la confusione nei confronti dei termini. Esiste una differenza fra chi è asessuale, nel senso, come si accennava, che non prova proprio stimolo sessuale, e chi si impone una privazione della sessualità?
Assolutamente sì. Infatti la asessualità non è una scelta. Quindi tu, come dire, nasci omosessuale o nasci eterosessuale, nasci asessuale, mentre praticare l'astinenza o la castità è una scelta, quindi è una persona che decide per X motivi, perché vuole mantenere la virginità fino al matrimonio, perché pensa che la sessualità possa portare a degenerazione o per X motivi religiosi, per qualsiasi motivo decide di non praticare la sessualità, quella è un'altra cosa.
Ma visto che dicevi che è un orientamento sessuale, no? Mi chiedevo, nel concetto di sessualità fluida, quindi il fatto che naturalmente durante la vita si potrebbe cambiare orientamento sessuale, Cioè io potrei avere una fase nella vita dove mi sento asessuale?
Seguendo il tuo ragionamento, sì. Infatti ci sono persone che dicono: io non so, ho 40 anni e non ho ancora mai provato attrazione sessuale nei confronti di un'altra persona, ma non escludo un giorno di poterlo provare. Devo dirti che gli asessuali, se vogliamo vederlo lungo un continuum, proprio quelli che sono asessuali escludono, dicono ok, mai dire mai, ma è molto difficile che io prima o poi possa provare attrazione sessuale nei confronti di una persona. Mentre i demisessuali, cioè quindi parliamo di una sfumatura di grigio, ecco, i demisessuali possono provare attrazione sessuale nel momento in cui sentono un forte legame romantico con una persona. Quindi se vogliamo parlare di sfumature di grigio, puoi pensare ai demisessuali
o al film. Daria?
No, io volevo chiedere invece se gli asessuali proprio non praticano alcuna forma di autoerotismo, di anche appunto proprio mai nella vita sesso, autoerotismo proprio zero.
Allora, alcuni asessuali hanno avuto delle esperienze sessuali anche con altre persone, un po' per provare, come dire, chissà, magari con quella persona mi sbloccherò, e quindi hanno avuto delle esperienze sessuali. E una buona fetta degli asessuali pratica la masturbazione, anche se in percentuale di meno rispetto agli eterosessuali e agli omosessuali, e anche con una frequenza minore, ma soprattutto con un'accezione diversa, nel senso che gli asessuali ti dicono è un po' come pulire le tubature, è una cosa meccanica che io faccio, però senza provare veramente un impulso, un desiderio forte, irrefrenabile. E poi soprattutto le fantasie sessuali che accompagnano la masturbazione degli asessuali sono diverse dalle fantasie sessuali degli eterosessuali o degli omosessuali. Questa è una cosa che andrebbe in realtà approfondita perché è molto interessante. Fanno fatica ad essere protagonisti delle loro fantasie sessuali, cioè non ci sono. Immaginano altre persone che fanno sesso, a volte spesso anche dei personaggi fantastici. Mi viene in mente un mio paziente asessuale che immagina i supereroi che fanno sesso, però non riescono ad esserci nelle fantasie sessuali. Questo è molto interessante, c'è cioè proprio una depersonalizzazione.
È un distaccamento.
Un distaccamento.
La sessualità spersonalizzata.
Depersonalizzata, ok.
Mi chiedevo una cosa, Gaia, ma a livello fisiologico c'è qualcosa che cambia?
No, funziona tutto. Tant'è che sono stati fatti degli studi da Bogart e Brotto, che sono insomma dei professoroni americani, che hanno proprio testato la funzionalità fisiologica, quindi la capacità di ottenere lubrificazione, ottenere erezione negli asessuali di fronte a stimoli audiovisivi, ed è assolutamente intatta. Quindi funziona tutto.
E quindi mi ha più o meno anticipato la domanda. Come si riconosce un asessuale? C'è un metodo per riconoscerlo fisiologicamente, no? A livello di ormoni, a livello psicologico, magari attraverso i dettagli del distaccamento nell'immaginazione?
Beh, ti girerei una domanda provocatoria. Come riconosci un eterosessuale o un omosessuale?
Beh, da quello che fa.
O da quello che è. Quindi sì, il criterio numero uno è l'autoidentificazione, cioè tu ti devi definirti, devi identificare, dirti io mi sento asessuale. Poi il criterio è non provare attrazione sessuale nei confronti di terzi. E poi ci sono tante sfumature, puoi provare attrazione romantica, puoi ogni tanto provare desiderio, puoi ogni tanto masturbarti, fisiologicamente funziona tutto.
Per me, io ho una domanda anche io per Gaia, ma mi chiedo se un asessuale tipicamente vive male questa sua condizione di essere asessuale, o se ci sono anche asessuali che appunto si trovano bene nel vivere questa condizione.
No, ti direi che si trovano bene perché sono assolutamente egosintonici con il loro orientamento sessuale, cioè non desiderando, non provando attrazione nei confronti di terzi, quindi non avendo pensieri sessuali nei confronti di terzi, non è una cosa che manca. Diventa un problema nel momento in cui hanno una relazione significativa, si innamorano di una persona che non è asessuale e che quindi ha degli impulsi sessuali, desideri sessuali nei loro confronti, e loro si trovano in difficoltà perché non hanno nessun impulso a soddisfare gli impulsi del compagno o della compagna. E allora sì, può essere un problema.
E quando te lo fanno notare dall'esterno, quindi, che forse può diventare qualcosa di distonico, diciamo. Ma se tu sei sereno con te stesso, non c'è nessun problema. Quindi.
Esatto.
Sa. Esiste una percentuale per capire più o meno quanti sono questi asessuali?
L'1% della popolazione.
Okay.
E sono un pochino più le donne degli uomini, anzi. notevolmente più le donne degli
uomini. C'è un fattore sociale che può, tra virgolette, scatenare questa sessualità, oppure magari in base alla cultura, al luogo in cui si vive.
Sai, questo è un po' un dilemma, nel senso che la sessualità vera e propria, se vogliamo definirla appunto un orientamento sessuale, non è un qualcosa che è influenzato dalla società in cui viviamo, perché una persona nasce così. È diverso se vogliamo parlare delle persone che hanno un bassissimo desiderio sessuale o che decidono di non praticare la sessualità. Se pensiamo per esempio al Giappone, ci sono tantissime coppie bianche o tantissime persone che non praticano la sessualità, addirittura rispetto alle persone non sposate ci sono delle percentuali altissime di persone vergini che però non si definiscono asessuali, cioè sentono desiderio, provano attrazione, hanno degli impulsi ma non praticano la sessualità. E questa cosa parrebbe invece correlata ai tassi magari di depressione, ma soprattutto allo status socio-economico. Cioè le persone che lavorano di meno e guadagnano di meno fanno anche meno sesso, proprio perché comunque il Giappone è molto incentrato sul trovare lavoro, lavorare, eccetera. E quindi, come dire, prima ti costruisci una buona posizione sociale e hai un buono stipendio, poi puoi pensare al resto.
Quindi il fatto di non praticare in qualche modo anche attività sessuale si riverbera anche sulla salute, no? Sessuale, ma in generale della persona, perché comunque il desiderio, l'attrazione, l'attività sessuale sono tutte interconnesse, quindi se manca uno di questi passaggi, un messaggio il corpo e anche la psiche te lo manda.
Beh sì, pensiamo che comunque le persone che hanno una buona vita sessuale, quindi con una frequenza regolare, hanno un livello minore di stress, hanno un migliore tono dell'umore, hanno, se sono uomini, sono meno a rischio di prostatiti, quindi fare sesso regolarmente fa bene. Purtroppo non ci sono studi sufficienti che dimostrano invece, perché non hanno studiato le popolazioni che praticano l'astinenza per lunghissimi periodi, quindi non si sa veramente se faccia molto male non avere un'attività sessuale. In realtà non ci sono appunto prove, ma si pensa di no. Si sa che fare sesso fa bene, ma non è dimostrato che non fare sesso faccia male.
Ma scusa, mi stavo chiedendo, ma non è che poi può mancare una fetta? Nel senso, la conoscenza del sé passa anche attraverso la sessualità?
Eh sì, io sono d'accordo, quindi secondo me proprio a livello psicologico, mentale, ma anche personale ti manca qualcosa, perché fare l'amore è un modo anche di conoscersi, esplorare le proprie fantasie, i propri limiti, e quindi sì, sono
cioè d'accordo. È un linguaggio fondamentalmente, certo. Quindi ti manca comunque.
Sì, sia per conoscersi, ma anche è un altro linguaggio all'interno di una relazione.
Per esprimere se stessi, insomma.
Io mi chiedevo se una persona sessuale, ma che prova sentimenti così, si mette in una coppia, come dicevi prima, con qualcuno invece etero, omosessuale, di solito chi è che tende, tra virgolette, a cedere? Cioè, e se cede l'asessuale, lo vive male o lo vive in un modo, tra virgolette, noioso? Cioè, è proprio una violenza o è tipo, boom, io non ho interesse, però vabbè.
Ho il dovere di accontentarlo.
Molto spesso, se c'è una persona che è asessuale, tendenzialmente le coppie si lasciano. Oppure può provare a mettersi in gioco, ma dalle interviste anche fatte alle persone asessuali, poi in realtà loro ti dicono, l'ho vissuta molto male, la vivo molto male questa cosa. Quindi io ci ho provato anche più volte a mettermi in gioco, a cercare di farmela piacere, ma no. Invece se è un demisessuale, che quindi può provare attrazione sessuale nel momento in cui c'è insomma un legame affettivo, allora quelle persone riescono a vivere la sessualità in modo piacevole.
Sono state registrate nella storia recente, passata o remota, delle discriminazioni nei confronti di chi è asessuale?
Assolutamente sì. All'inizio gli asessuali non erano nemmeno accettati all'interno della popolazione LGBT, perché, o meglio, non erano del tutto accettati, perché, caspita, ci sono persone che lottano per affermare i propri diritti sessuali e questa è una popolazione che dice no, a me non interessa niente, quasi. A volte venivano visti come dei razzisti, come fai a dire che non ti piace niente, no? Sai, quando uno dice almeno provala una cosa. Per cui sì, sono stati un po' discriminati. Poi in realtà negli ultimi anni invece, insomma, la comunità più grande di asessuali al mondo, che è quella del portale Haven, un portale americano, ha manifestato a diversi gay pride americani e sono stati assolutamente accettati e riconosciuti all'interno anche della comunità LGBT. Però anche loro hanno dovuto fare un percorso per affermare i loro diritti, come dire, non c'è niente di male a non voler fare sesso, a non provare attrazione sessuale.
Io volevo invece ricollegarmi al discorso coppia, non coppia. Quanto è più probabile vedere un asessuale che è in una coppia piuttosto che preferisca, tra tantissime virgolette, avere un rapporto occasionale proprio per sfogare il bisogno, sempre tra virgolette, fisico? Non so se ho reso bene l'idea.
Un asessuale che sfoga il bisogno fisico intendi dire masturbandosi o con un'altra persona?
O magari con un'altra persona, se esiste appunto questa cosa qua. Perché appunto hai detto che se una persona asessuale è in una coppia, la coppia tende a lasciarsi. Quindi magari non so se c'è questa cosa qua, mi chiedevo se...
Beh, parti dal presupposto che se una sessuale non ha attrazione nei confronti di altre persone, non avrà nemmeno l'impulso di sfogarsi sessualmente con un'altra persona. Quindi se appartiene a quegli asessuali che hanno un pochino di desiderio sessuale, ma non nei confronti di terzi, proprio un desiderio sessuale, più volentieri praticherà la masturbazione. Non so se ho risposto.
Sì. Okay.
Ricomponiamo un attimo, perché qui con Gaia abbiamo capito innanzitutto che veramente c'è un panorama che ci si apre davanti notevolmente frastagliato e, insomma, conoscere un po' tutti questi dettagli è veramente un po' una scoperta. Almeno
siamo effettivamente
siamo tutti molto attenti, ma siamo anche un po' ignoranti
del tema. Esatto. Grazie appunto a Gaia
che ci sta illuminando su questi aspetti, ma ci sono anche degli aspetti legati appunto alla assenza di sesso nella propria vita, invece dicevamo prima, perché si fa una scelta, no? Si sceglie di non fare sesso e dietro questa scelta ci sono spesso delle motivazioni, a volte insomma bizzarre, altre volte legate alla propria salute, non so, paura di contrarre malattie, altre volte per insomma scelte di tipo religioso. Qualcuno ha scelto la castità magari per arrivare illibato col proprio partner appunto al matrimonio, ma anche per suggellare questo momento e renderlo particolarmente sacro e importante. Poi c'è chi se ne priva per tutta una serie di altre ragioni. C'è un personaggio, vero Natasha, che ci ha incuriosito molto nella ricerca dei nostri filmati, dei nostri contributi, giusto?
Sì, infatti è proprio Sheldon, che è uno dei protagonisti della serie televisiva The Big Bang Theory, che a quanto pare appunto diciamo che ha un rapporto con la sessualità un po' diciamo particolare, e proprio in questo contributo che sentiremo lui la tratta un po' come se fosse quasi un'incombenza.
Comunque, mi dicevi che Amy è... Oh, quale sarà il termine scientifico?
Lascia perdere l'assenza, è arrapata.
Ah, ok, perbacco.
Eppure è semplice biologia, non posso intervenire in alcun modo.
Sicuro, sicuro?
Tu hai un suggerimento?
Diciamo solo che se tu volessi, potresti fare qualcosa di costruttivo per aiutare Amy con i suoi istinti.
Non posso farla sterilizzare come i gatti.
Sì, infatti non intendevo questo.
No. Oh! Parlavi di un mio intervento diretto?
Esatto.
Ecco un'incombenza che speravo proprio di evitare. Ma prima mi tolgo il dente e meglio è. Grazie, Penny. Ti informerò degli sviluppi.
Sex box.
Quindi incombenza, prima mi tolgo il dente e meglio è. Si sente proprio anche come lui tratta la tematica in una maniera analitica. È particolare. Allora anche qui mi chiedevo, una persona sessuale è veramente a questo tipo di sentire così analitico, quasi freddo?
Non mi piace generalizzare, però ci sono anche degli studi che dimostrano che ci sia una certa correlazione tra asessualità e Asperger. E quindi questa freddezza, questo distacco anche emotivo può essere magari spiegato da alcuni fattori caratteriali oppure una comorbilità con patologie tipo gli Asperger. Fanno fatica a capire cosa ci sia di bello, di interessante, di soddisfacente, no? Alcuni dicono, non riesco a capire cos'è che ci sia di così bello proprio nel far sesso con una persona, proprio non...
Quasi come se non fosse necessario?
No, addirittura se insomma vi fate un giro nei portali, loro dicono che la cosa più simile che riescono a capire rispetto a come possa essere praticare la sessualità per un eterosessuale, un bisessuale, un omosessuale, è mangiare la torta. Per noi fare sesso è come mangiare una torta, deve essere forse così, no? Piacevole, bello, buono, divertente.
Libidinoso.
Godereccio.
Beh, è un classico, no? C'è sempre anche questo connubio sesso-cibo, i due richiamano sempre degli appetiti. A volte, anzi, quando manca uno, anche l'altro si fa un po' desiderare, né? Voi ragazzi, avete mai attraversato un periodo in cui avete per scelta deciso di non praticare sesso? Perché più delle volte uno dice non faccio sesso, ma per scelta di un altro, per scelta degli altri, no?
E più per scelta degli altri, effettivamente, sì. Oppure per scelta di magari sostanze che si prendono, tipo per esempio la pillola contraccettiva che ti uccide la libido molto.
Ecco, quindi un calo della libido che, esatto, però, a cui corrisponde quindi un periodo di magra, diciamo così.
Esatto.
Beh, io se non nel secondo caso, quello della scelta d'altri, no, per ora non ho mai fatto questo tipo di scelta, ma vorrei spezzare una lancia in favore. Secondo me, in generale, questo è un buon esempio, è molto, magari non importante, ma produttivo, diciamo che ha degli ottimi risvolti provare la privazione nei confronti di cose che, se non sono nel nostro quotidiano, nel senso che non le facciamo quotidianamente, ma a cui pensiamo costantemente.
Una sanificazione, insomma.
Più o meno, sì.
Ma io ho un'amica che, diciamo, senza giudizio, nel senso, visto che quello che dice lei, racconta, ha un po' esagerato nelle fasi della vita, e confondendo anche magari le cottarelle, tutte queste cose, ha fatto una confusione mettendoli tutte nello stesso calderone, diciamo, della sessualità, nel senso che non è riuscita bene a distinguere le cose, però ci è andata a letto comunque con le diverse persone e si è detto ad un certo punto basta, io da oggi, metti, non so, non mi ricordo se ho per un anno o finché proprio non provo qualcosa,
basta chiudo.
E si impegna verso questa cosa, perché ha detto, secondo me dopo non rispetto giustamente una persona per la quale posso provare qualcosa, in quel senso.
Ma poi la privazione del sesso è successo anche, per dire, a Brad Pitt, che ha deciso tipo nel 2018 di astenersi dal sesso dopo che si è mollato con la Jolie. E su The Sun, mi sembra, scrivevano proprio che lui avesse un attimino ripescato delle buone abitudini di vita, a mangiare bene, a mangiare sano. Si è un po' purificato, diciamo così, no? Dopo questa esperienza. Cioè, ma è possibile che una rinuncia così radicale anche del piacere, che insomma sappiamo essere una componente importantissima nella salute sessuale anche, no? Quando uno fa scelte anche salutiste, mangio sano, mi sveglio a una certa ora, faccio sport.
Gli ortoressici, sì.
Esatto, ecco. E in questo caso, ecco, si parla davvero di star bene a quel punto, risponde a delle esigenze forse più filosofiche.
Ma sai, secondo me ti fa star bene nel momento in cui tu pensi che quella cosa ti faccia stare bene, no? E allora all'interno del tuo percorso di purificazione ci metti anche il non fare sesso per un tot di tempo, e se questa cosa, boh, pensi che ti possa far star bene, ti fa star bene. Oppure può veramente apportare beneficio nei casi di dipendenza sessuale. Allora sì, uno dice no, mi prendo una pausa, provo a disintossicarmi da certe abitudini che però sono delle compulsioni vere e proprie, e c'è una dipendenza vera e propria, allora è un altro discorso.
Ma io stavo pensando anche a livello di purificazione, in qualche modo, chiamiamola così, però poi in un certo, quando poi avverrà, magari si possono avere degli strumenti anche per sublimare quel tipo di energia sessuale. Nel senso, io magari mi privo di qualcosa, introietto quindi magari sensi all'interno, e poi quando sarà il momento magari quell'energia lì la potrò sublimare.
Sì, sì, può essere, però c'è anche chi dice che in realtà abbia un effetto negativo, nel senso che se la fame viene mangiando, non mangiando tu perdi un po' l'appetito, perdi un po' la voglia di...
Anoressia sessuale praticamente.
Sì, e fai un pochino più fatica poi a ringranare. Invece c'è chi dice dopo un periodo di pausa è stato fantastico, che è stato tutto più intenso.
Però tra film così si vede spesso magari la coppia che si sta sposando e dice vabbè, da adesso non lo facciamo più, e poi fino al giorno del matrimonio così sarà più bello, tutte queste cose. Poi non resiste mai nei film, spoiler, però
può essere.
A proposito di film, abbiamo il protagonista del prossimo contributo che proprio, diciamo, ha scelto questa via dell'astinenza, e poi sentiremo che i suoi amici ci hanno un po' giocato su in un modo un po' così bizzarro.
Niente sesso. Per 40 giorni. Nessun tipo di intimità sessuale, niente bacini, niente succhiotti, niente masturbazione.
Non reggi una settimana.
Non puoi farlo.
Ha appena fatto voto di castità.
Oddio.
Quando Matt Sullivan rinunciò al sesso...
Nessuno può riuscirci. È contro natura. L'uomo è stato concepito biologicamente per diffondere il suo seme.
Sapeva che il compito sarebbe stato duro.
In fondo sono soltanto 40 giorni.
Per gli uomini 40 minuti sono un'eternità.
E ora le scommesse sono al via.
Vorrei fare una puntatina.
La scommessa minima è $56 al giorno. Se il giorno scelto è quello giusto, vi aggiudicate il montepremi e una bottiglia di champagne.
Che diavolo è quell'affare?
È una luce che mi permette di controllare se alcuni fluidi sono stati liberati. Questo è Viagra. Sono stufo di aspettare e poi io ho puntato su oggi.
Questa è la mia vita, è una mia scelta!
Non l'ha fatto!
E tanto per peggiorare la situazione,
dovunque guardo vedo solo tette e culi.
Ha appena conosciuto la ragazza dei suoi sogni.
Io sono Matt. C'è un'intesa pazzesca e non è una cosa sessuale. È tutto più facile ora.
Buonanotte.
Buonanotte. Oh. Oh. Se dopo due volte non la baci, passi per uno all'antica. Dopo tre non sei uomo.
Non ho fatto altro che pensarti. Dovevo vederti.
Non può reggere altre 24 ore. Ci lascia le penne.
Scommetti?
Sì, che ci lascia le penne. Io punto 10 bigliettoni.
Sexbox. Questo sentiamo proprio anche quanti pregiudizi ci possono stare. Questo era appunto un contributo del film 40 giorni e 40 notti, dove il protagonista proprio per scelta sceglie di non praticare sesso.
C'è anche la pressione sociale qui, no? Gli amici che insomma su questa cosa ironizzano, lo prendono in giro, gli dicono ma come fai, è impossibile, ci scommettono sopra.
A proposito di scommetto, ma voi ragazzi ci scommettereste sulla vostra capacità di astenervi dal sesso per quanto tempo?
Una quarantena pure voi?
Cioè, ma io ho visto la mia esperienza passata per tanto tempo, solo che dal momento in cui scommetto di sicuro mi innamoro il giorno dopo, cioè per forza, è fisso, posso stare in astinenza per 73 anni, ma dal momento in cui parte la scommessa...
No. Categorica proprio, no.
Posso portare una voce maschile? Mi sento di dire che per quanto uno può credersi forte, effettivamente può essere interessante praticare il nofap, ma... base alla mia esperienza non è facile, perché dopo un po' di tempo quel discorso, anzi quella vocina che abbiamo sentito nella clip che ti dice l'uomo è fatto biologicamente per spargere il seme, inizi a sentirla dentro di te, un po' come se sentissi una mano che parte alla Lucio Dalla, cioè è una cosa un po' particolare. Quindi non è facile, cioè effettivamente io vorrei avere un po' più di sicurezza in me, mi sarebbe sentire più forte e riuscire a fare un periodo di astensione dalla masturbazione bello lungo, però chi ci prova sa che non è proprio facile. Magari ci sono voci su internet in cui si dice che dopo un po' si stabilizza la situazione e quindi diventa tipo come una dipendenza, proprio come una droga, però appunto mi sento di portare la voce che non è facile dalla mia esperienza.
Ma non cambia anche tanto tra uomo e donna?
Beh sì, perché l'uomo tende a sentire un pochino di più l'esigenza, non a caso gli uomini in percentuale si masturbano di più delle donne, magari la donna ha un desiderio più eterodiretto, cioè quindi diretto nei confronti di un'altra persona, però se ci sono anche tante donne che sentono forte desiderio e che hanno bisogno di masturbarsi. Però stavo facendo una riflessione, cioè se una persona deve patire così non fa più male che bene, no? Se sei lì durante il giorno, che al posto che acquisire la pace ai pensieri intrusivi tutto il giorno di sesso, in realtà non fa bene neanche alla concentrazione, alla capacità che poi uno ha di ottenere risultati sul lavoro, perché se diventa un pensiero fisso.
Però quello che dice Ale,
a fare dieta,
quello che dice Ale, infatti, è un po' come smettere di fumare,
solo cioccolato, pasticcini.
No, più che altro io stavo pensando all'astinenza proprio imposta.
Ma infatti io mi sento di fare la voce maschile fuori dal coro e dico un sì categorico alla privazione autoimposta, nel senso, almeno per quanto riguarda la masturbazione, io l'ho fatto per un bel po' di tempo, anche senza troppi problemi. E anche se delle volte c'è quello che diceva Gaia nei confronti del pensarci costantemente, secondo me è interessante lavorare sui propri pensieri automatici che vengono senza il proprio controllo ed imparare ad elaborarli e digerirli.
Allora, Jacopo, ho la sensazione che tu abbia da raccontarci qualcosa in merito, quindi adesso ti facciamo partire la nostra sigla e quindi momento verità.
Dunque, il tema della privazione autoimposta. Lo faccio e l'ho fatto soprattutto negli scorsi anni per diversi aspetti della vita, quindi non semplicemente legato alla masturbazione. Penso velocemente a quello della vista, ossia per diversi giorni di fila facevo almeno 2 o 3 ore consecutive con gli occhi bendati e mi spostavo e facevo cose. Ma questo è un altro esempio, non per divagare. Quello della privazione della masturbazione l'avrò fatto per un periodo di 2 mesi. Chiaramente era solo la masturbazione, quindi non so se valga quindi a sto punto come testimonianza completa. però mi ha permesso di diventare molto più equilibrato nei momenti in cui di stress di qualsiasi tipo, in cui ti assalgono pensieri di qualsiasi tipo, e di imparare a riorganizzarli, comprenderli, digerirli e riportarsi quindi con la giusta attenzione e concentrazione per quello che si vuole fare. Quindi ha dei risvolti, almeno personalmente, molto, molto positivi sulla determinazione e sulla forza di volontà. Poi c'è da dire che è qualcosa che volevo fare, quindi autoimposta. Se viene imposta da fattori esterni, non so se possa avere gli stessi benefici.
Ecco, quindi privazione come scelta nel caso di Jacopo, possiamo chiederti motivazioni, abbiamo capito insomma a livello di benefici ne hai ricevuti, quindi in un certo senso ti è ritornato un po' una risposta che cercavi.
Sì, allora, motivazione principalmente è iniziato come ascesi e spiritualità, nel senso che potrei inoltrarmi in una cosa un po' complessa e un po' caotica, però semplicemente attraverso la privazione di qualcosa che è fondamentale tutti i giorni. Un'altra era la parola, ossia stare un giorno intero in silenzio alla settimana, e cose che diamo per scontate perché le facciamo costantemente anche senza involontariamente. E permettere a se stessi di affrontarle e quindi di interiorizzarle e poi riportarle all'esterno è un percorso che ti scava abbastanza e poi ti riempie con nuove cose.
Hai capito, Jack, che percorso ascetico quasi possiamo dire, hai fatto un lavoro veramente molto profondo, quindi ti sei un po' privato della parte molto fisica per accedere a quella un po' più intima e profonda, sei in odore di santità.
Beh, è un po' quello
non sarebbe male.
Che fanno anche spesso nei ritiri, no? Spirituali, sì. Quando si va uno, due mesi, tre mesi, questa vita monastica dove appunto si va in comunione con degli spazi che di solito non si riesce a contattare nella vita di tutti i giorni.
Ecco, qui Gaia, cioè lui ci ha parlato proprio come testimonianza di un benessere però che ne è derivato da questo, non l'ha vissuto quindi fino in fondo come privazione in senso negativo. Immagino la privazione la sentissi, però la gestivi, non so come dire.
Molto, molto. Ma anche gestirla non era assolutamente facile. C'erano momenti di puro nervosismo in cui si è proprio assaliti da questi pensieri per la masturbazione nel caso della volontà, dell'istinto di fare il gesto, di andare a fare questo gesto, nel caso della parola, di aprire bocca, canticchiare, dire la prima scemenza che ti viene in mente. Ed è proprio lì la fase centrale del lavoro, proprio mentre sei più stressato e innervosito da questo che avviene il maggior lavoro interiore.
Interessante, vero Gaia?
Sì, molto interessante. Beh, io dico, se una cosa fa stare bene, perché no? L'importante è che faccia stare bene. Tu hai sentito sulla tua pelle, soprattutto sulla tua mente, dei benefici, quindi bene così. A volte alcune persone lo fanno quasi come test. Vediamo se riesco a dimostrare a me stesso che ce la faccio, un po' come dire, vediamo se riesco a non mangiare o fare il digiuno, che adesso va tanto di moda, un po' come dire, testo anche la mia capacità, la mia forza interiore, quindi c'è anche forse quello un beneficio, il dire beh, ce l'ho fatto, ho dimostrato a me stesso che sono più forte delle mie pulsioni, che riesco a controllarle. Però mi viene anche da dire che bisogna anche insomma mantenere una certa regolarità, cioè se uno vuol fare un esperimento, una prova e ne trae dei benefici, sì, però poi penso insomma a tutti gli uomini che magari ho in terapia sui 50 anni e il consiglio dell'urologo e dell'andrologo è comunque quello di cercare di tenere una certa regolarità anche nell'eiaculazione per non infiammare la prostata, quindi poi ci sono anche dei benefici fisici.
Sì, se posso aggiungere, effettivamente penso che per fare qualsiasi tipo di privazione conviene prima accertarsi di essere
in buona salute.
Esatto, nel migliore equilibrio di salute psicofisico possibile, perché nei momenti in cui diventa più pressante, se c'è qualcosa che non va in partenza, immagino possa diventare solamente dannoso per il proprio corpo, effettivamente.
Cioè rischia di diventare anche un'ossessione, un po' quello che dicevo prima a livello mentale, no? Tu sei riuscito a controllarla bene, dici a me ha fatto bene, però il rischio magari è che poi diventi un chiodo fisso che non ti permette neanche di...
Ma io mi chiedevo, visto che è stato molto messo questa cosa, nel senso l'attività sessuale, lo stress per esempio, così, gli asessuali mostrano livelli diversi di stress o questo a loro non tocca? Cioè, se non hai il desiderio non ti serve neanche... canalizzare lo stress in quello modo e lo fai in un altro modo, no?
Esatto, sì sì, anche perché sono stati proprio fatti dei test, hanno sottoposto gli asessuali a tante batterie testali, sia di test insomma per disturbi di personalità, altre patologie, e effettivamente è una popolazione molto sana, non hanno, non so, una percentuale più alta di depressione piuttosto che di ansia, per cui no, in realtà no, ma sai, non sentendone l'esigenza, provando attrazione sessuale verso altre persone, non è che si deprivano di una cosa che in realtà sentono di voler.
Quindi, visto che dicevi prima che l'appetito viene mangiando, no? Se un ragazzo magari come Jacopo smette per esempio di masturbarsi, magari poi ne senti meno l'esigenza e quindi sei meno stressato di tuo.
Sì, alla lunga sì, gli effetti sembrano proprio essere questi, che dopo, se all'inizio senti un po' la fame, poi alla lunga proprio il desiderio cala e quindi non è più nemmeno faticoso.
Invece per gli asessuali che comunque praticano la masturbazione più o meno a livello di numeri, per farsi un'idea, cioè una volta l'anno, una volta al mese, cioè un...
È molto vario, ti posso dire che anche qui sono gli uomini che si masturbano un pochino più delle donne, come dicevo prima sempre meno degli eterosessuali o degli omosessuali, ma essendo una popolazione così poco studiata non è che c'è una frequenza, ti potrei dire che sicuramente varia, può esserci l'asessuale che magari si masturba una volta al mese, c'è cioè quello che l'ha fatto due volte nella vita. Quindi...
Ah, ok, proprio...
Ma io, scusa, mi chiedevo... Una piccola divagazione, ma non è che le donne si masturbano di meno perché è meno socialmente consentito? Perché io lo sento spesso, magari le ragazze che dicono tipo, no, che schifo, alcune lo fanno, però cioè, c'è un gruppo di ragazze che la pensa così, ma non è così che loro stesse si bloccano, cioè che se non fosse la società più per la masturbazione maschile che per quella femminile, anche le donne lo farebbero tranquillamente, tutte circa.
Ma io penso che soprattutto le popolazioni giovani, cioè le ragazze giovani pratichino la masturbazione e si fanno anche meno paranoie, meno problemi ad ammetterlo.
Io magari... le sento ancora le ragazzine.
Ma sì.
Ma magari perché sono proprio piccole.
Però sai, quello che dici tu ha senso, no? Non essendo ammesso del tutto o legittimato ancora al 100%, perché fa paura una donna che ha degli impulsi sessuali esattamente come un uomo, probabilmente se ne parla un pochino di meno, però insomma di strada ne abbiamo fatto tanto, adesso si parla anche di sex toys femminili. Io penso che ci sia un problema, una differenza nella frequenza. La donna tende, anche la donna che si masturba l'ammette, magari si masturba più in certi periodi del ciclo che sono magari ormonodipendenti, insomma, quindi nella fase periovulatoria, alcune prima dell'arrivo delle mestruazioni. Magari invece l'uomo che si masturba anche tutti i giorni o magari 2-3 volte a settimana, quindi un pochino più frequentemente magari gli uomini.
Ok, no, perché visto che abbiamo parlato di salute psicofisica, lo stress e così, mi sono detta magari con questo blocco le donne si stanno solo facendo del male, cioè poi sono più stressate.
Ma sentiamo un po' se è veramente così, se gli uomini si masturbano di più, le donne meno, sentiamo un po' questo estratto.
Scusa, un consiglio, quanto aspetto per il sesso?
Beh, più gliela fai desiderare, più lo terrai all'amo. Quindi continua a rigare dritto, poi alla fine gli mostrerai che dietro quell'aspetto da maniaca del controllo c'è una maniaca sessuale che non vede l'ora di scatenarsi.
No, non sono una maniaca sessuale.
No problema, sarei anche fuori allenamento da quanto? Un anno?
No, 11 mesi.
Dio, 11 mesi? Come fai a vivere? Vieni. Scusa, ogni quanto...
Che cosa? Ogni quanto cosa?
Sì, cioè ti stuzzichi il grilletto.
Di che parli?
Del tuo grilletto. Lo stuzzichi lì sotto.
Oh, ma che schifo, è così che lo chiami?
No, in realtà lo chiamo masturbarsi, ma ho pensato che potesse offendere la tua raffinata sensibilità. Ogni quanto te lo stuzzichi.
Non lo so, tu ogni quanto te lo stuzzichi.
Ecco, vedi? Tu me lo chiedi, così immagini che stuzzico il mio, mentre stuzzichi il tuo.
Oh no, non ti immagino mentre lo faccio. E comunque non lo faccio. Anzi, credo di non averlo mai fatto.
E invece sì.
No.
Mai?
No, lo trovo impersonale.
Abby, cosa può esserci di più personale che stuzzicarsi il grilletto?
Senti, io non mi ci vedo, ok?
Ok, ma io sì, vieni. Comincia a farlo. Perché se tu non vuoi fare sesso con te stessa, pensa Colin.
Sex Box.
Beh, interessante, no? Quante cose sono emerse. Questo tra l'altro appunto è un estratto del film, La dura verità, quindi questa cosa lei ha detto impersonale, lui dice giustamente se non hai voglia di fare sesso con te, con chi poi devi avere voglia. Quindi sono veramente emerse tante verità, Gaia?
Sì, verità, ripeto, secondo me ci sono tante donne che praticano la masturbazione regolarmente, anche in assenza di partner o senza desiderare una persona precisa, mentre ci sono altre donne che non ne trovano l'utilità, ti dicono ma che senso ha? Per me la sessualità è qualcosa che è appunto eterodiretta, che è rivolta a una persona, a quella persona specifica, quindi io non sento il desiderio di masturbarmi. Per cui.
Io vorrei dire una cosa in merito alla creep, cioè, rischiando anche di apparire anche un po' impopolare. Cioè a me sembra appunto che arrivando sempre di più ai giorni nostri e confrontandoli con quello che era magari 50 anni fa la situazione. 50 anni fa la situazione era semplice, ovvero si discriminava proprio, si guardava male dal punto di vista sociale una donna che si masturbava perché la si riteneva un po' più non innocente, un po' più da un certo punto di vista, come si dice, giù dalle parti mie, sporca, diciamo, da questo punto di vista.
Da poco
oggi invece
dalle parti nostre anche, solo che si dice l'S normale. Tutto la...
esatto. Allora siamo arrivati ad oggi che appunto c'è anche molta più inclusione ed è bellissimo, la gente finalmente non si sente più denigrata per le cose che fa nel suo privato, però appunto poi ci sono le domande in cui vogliamo per forza sapere se tutte le donne si masturbano, se tutte le donne no. Io voglio dire, se ci sono anche queste scene nei film in cui una donna si ritrova ancora a dire no, io non lo faccio, non lo trovo impersonale, e una persona invece che dice ma no, in realtà lo fai, lo so che lo fai e che me lo nascondi, a me la scena mi ha dato un po' di tristezza, mi è un po' sembrato come se il personaggio maschile volesse a tutti i costi ammalare questa ragazza che mi sembrava un po' da un punto di vista innocente. Quindi mi chiedo, perché adesso sembra quasi che si voglia andare a vedere come anormale quella che invece non si masturba, che è invece il contrario di quello che succedeva un po' di tempo fa.
Ma non dipende anche molto dal rapporto che hai con te stesso, secondo me, nel senso, come dicevo prima, quanti anni hanno queste ragazze?
Sì,
14, sono quelle che magari diciamo, ah, tu metti il tampone, metti l'assorbente esterno, e dico no, io il tampone no, che schifo, cioè che hai un rapporto con il tuo corpo ancora molto immaturo, sì. Quindi magari può essere anche la stessa cosa per una donna che però magari ha 30 o 40 anni, che non ha ancora magari sviluppato una certa maturità.
No, io conosco donne che da sempre hanno messo il tampone e non si sono mai masturbate, che hanno anche un'età anche di 40-50 anni, penso che le conosca anche Gaia dal momento che è sessuologa.
Sì, io credo che il problema sia appunto se la masturbazione è egosintonica o egodistonica, cioè se una persona non si masturba ma non è un problema... Va bene così.
Certo.
È diverso da dire io non mi masturbo perché non voglio sentirmi sporca, perché soltanto le depravate lo fanno. Allora lì c'è un problema, ma se una persona dice vabbè, ma io preferisco fare l'amore con il mio partner o la mia partner, va bene così. Per me comunque rinuncia a un pezzo importante, perché fare l'amore con se stessi è un momento di intimità, un momento che ci si ritaglia, un momento di esplorazione personale, un momento in cui si vanno a esplorare anche le fantasie, una coccola. Però se una persona non ne sente il desiderio o così crede, va bene così.
E per tornare sull'argomento asessuali, un asessuale come esprime quindi questo amore per se stesso, questa egosintonia?
Facendo le cose che lo fanno stare bene, quindi se...
Mangiando le torte.
Ma sì, ma...
Quindi
no,
diventa una cosa molto intima mangiare una torta.
Attenzione a non patologizzare la sessualità, vederle come delle persone strane o diverse, no? Tu come fai a stare bene? Cioè, vivi normalmente, fai le cose che ti fanno stare bene, e così farà un asessuale. Semplicemente, cioè, l'asessuale è una persona assolutamente normale che non prova attrazione sessuale nei confronti di nessuno. Punto. Quindi.
È come un po' una caratteristica, no? Direi, è come, non so, io sono bionda, tu sei mora, è una caratteristica.
È come dire, tu sei attratto dalle donne, lui è attratto dalle donne o lei è attratto dagli uomini, un asessuale non è attratto da nessuno.
Non una questione di attrazione, proprio di rapporto con se stessi, adesso ho già dimenticato.
La tua domanda era come fa un asessuale a stare bene con se stesso.
Esprimere l'amore per se stesso che
forse
teoricamente...
rispettandosi. Okay. Proprio non forzandosi a fare delle cose che non ha voglia di fare, invece facendo le cose che fanno stare bene, avendo delle relazioni sociali anche significative che fanno stare bene.
Oggi abbiamo parlato quindi di questo tema veramente intrigante, insomma, quanto e come alimentiamo la nostra sessualità. È sempre un po' una parte molto misteriosa nella vita di tutti, e per la prossima puntata c'è ancora qualcosa di molto piccante e chissà che non scopriremo ancora tante sfaccettature di questa sessualità che è sempre così affascinante da scoprire.
Allora, ringraziamo Gaia Polloni, tutti i ragazzi della crew.
Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti.
Alessia.
Ciao Nati.
E avete ascoltato Sex Box, un podcast prodotto da Rete 3 Radio Televisione Svizzera.
Sex Box.